Gabina, una novella di Grazia Deledda, tratta da Natura ed Arte, rivista italiana e straniera di Scienze, Lettere ed Arti, anno 1892. Potevano essere le 11 di sera, quando la piccola Gabina si svegliò nel gran letto di legno della stanza di sopra, ove dormiva sempre con la sua mamma che le voleva tanto bene. Ma quella notte la mamma non le stava al lato. Perché dunque? Per quanto Gabina stendesse le sue manine da tutte le parti nel gran letto, non poteva trovare la sua mamma. Solo le lenzuola fredde come il vento, solo i guanciali di percallo rosso, null'altro. Dov'era dunque la mamma? Gabina si coricava e si levava sempre insieme a lei. Mai s'era trovata sola in letto, così, nel gran letto freddo, nell'oscurità della notte spaventosa. Quello era dunque un gran avvenimento per la piccina. Chiamò con un filo di voce: «Mamma, mamma!» Ma nessuno rispose. Fuori urlava il rovaio e la pioggia sbatteva fragorosamente contro i vetri della piccola finestra. Senza di ciò, Gabina si sarebbe forse riaddormentata, ma con quegli urli infernali nella profonda oscurità della cameretta solitaria le tornava impossibile nonché riprendere sonno, ma calmarsi. Temeva tutti i fantasmi immaginabili, la morte, i vampiri, il padre dei venti, le fate nere e l'orco, tutti, tutti. «Mamma, mamma!» ripeté a voce alta, mettendosi a sedere sul letto. «Mamma!» Rimase così, quasi un quarto d'ora, alzando sempre più la voce, abituandosi al buio e al fragore del vento. Ma siccome la madre non rispondeva mai, pensò di levarsi e scendere in cucina per cercarla. Veramente era sempre la madre a vestirla, perché a lei, così piccina, non riusciva ancora a infilarsi il giubboncello nero dalle maniche strette, ma poco importava, purché trovasse la gonnellina bastava. La lasciava sempre sulla sedia a piede del letto, dunque bisognava scendere per ritrovarla. Scendere all'oscuro, a piedi nudi, con quella notte là. Scendere dal letto, da sola, e ci voleva proprio un gran coraggio. E Gabina, che tremava forte di freddo e di paura, esitò a lungo. Ma rimanere a letto senza la mamma non le conveniva. Il vento urlava a ogni or più fragoroso. Fra poco sarebbe penetrato nella camera e avrebbe divorato la testa a Gabina. Dunque, giù. Scese e mandò un urlo. Il suo piedino aveva incontrato qualcosa di duro, freddo e deforme, che certo non era il suolo di tavole levigate da tempo. Un rospo, un vampiro forse, mamma mia, mamma mia! Gridò la piccola piccina a squarciagola, cercando invano di risalire sul letto. Ma alla fine, visto che il vampiro non si muoveva e che la mamma continuava a non rispondere, si chinò. Essa assicurò che quella era una scarpa vecchia uscita per caso di sotto il letto. Un sorriso le sfiorò le labbra e quella prima avventura le infuse molto coraggio, sicché, risoluta di non temere più nulla per i piedini, avanzò appoggiandosi alla sponda del letto. Ma laggiù, ai piedi, non trovò punto la sedia con le sue vesti e cominciò a stizzirsi, a imprecare. Perché dovete sapere che non era un modello di educazione e nominava con disinvoltura tutti i diavoli dell'inferno, come accadeva agli zii e un po' anche al nonno e alla madre. Dove diavolo dunque stavano le sue vesti? Le aveva prese il demonio, eh? All'inferno, la notte, chi l'aveva inventata? Ma le scordò un momento e ricominciò a tremare così forte che i denti pareva volessero spezzarlisi. In un intervallo silenzioso del vento e della pioggia aveva sentito strani rumori salire dalla cucina e voci umane, più tetre e spaventose della procella. Che avveniva in cucina? Dio, Dio, e la mamma sua? C'erano forse i ladri o i diavoli. E il nonno e gli zii mancavano da 3 giorni e non c'era nessuno che potesse difendere la mamma, la povera mamma sua. La curiosità si unì alla paura. Allora Gabina si rimise a cercare le sue gonnelline, urtando su tutti i mobili della camera buia. Riuscì finalmente a trovarla, la indossò a stento, ma quando tutto pareva fatto, un ostacolo si interpose ai suoi disegni. La porta che dava sulla scala era chiusa a chiave dal di fuori. Per quanti sforzi a lei superiori Gabina facesse, non poté aprirla. E il silenzio orrendo della mamma continuò quando si rimise a chiamarla, scuotendo la porta con fracasso. Ritornò verso il letto, disperata, e nascosto il volto fra le coltri, si mise a piangere. Ma un tratto si ricordò che nella stanza attigua c'era un poggiuolo di pietre, donde, per una scaletta esterna, si scendeva nel cortile, e sotto cui si apriva appunto la vecchia porta della cucina. La pioggia e il vento continuavano, ma Gabina era decisa a tutto. Entrò nella camera vicina, aprì il poggiuolo e scese, sfidando l'acqua che veniva giù furiosa dal basso cielo di piombo e il rovaio gelato imperversante nella notte. Tremava come una foglia, ma aveva completamente scordato i fantasmi e i vampiri. Un'agonia indicibile le stringeva ora il cuoricino e un orribile presentimento, superiore alla sua età, le diceva che giù, in cucina, accadeva qualche cosa di triste. Oh, quelle voci che aveva sentito. In un attimo fu sotto la scala, al coperto della pioggia, davanti alla porta di cucina. Anche questa era chiusa, ma Gabina non picchiò per farsela aprire, benché vedesse il bagliore del fuoco acceso nel focolare, attraverso la grande fenditura che rigava la porta dall'alto in basso. Si accoccolò per terra e applicò l'occhio alla fenditura. Non temeva più, ma non voleva appunto entrare in cucina perché la mamma l'avrebbe certamente picchiata. Il nonno e gli zii, 3 uomini alti, robusti, bruni, il cui costume consunto e sporco rivelava una misera esistenza di continuo lavoro, i cui occhi cupi e profondi narravano la triste storia di anime ignoranti, non aviliti dalla povertà, ma turbinati da tetre passioni, ardenti e dolorose. Erano tornati e stavano seduti intorno al focolare. La mamma di Gabina, Simona, giovane, bella, di quella strana bellezza araba che ricorda i saraceni dominatori dell'isola e che si incontra in molte donne sarde, rimaneva un po' nell'ombra, seduta per terra, le mani incrociate sulle ginocchia, scalza, e in manica di camicia, larghe maniche, anch'esse orientali, strette sui polsi e increspate sugli omeri eleganti. Mai Gabina aveva visto sua madre così pallida e cupa, sua madre che pure era sempre smorta e triste in viso. Mai aveva veduto i suoi larghi occhi neri brillare stranamente così. Sotto il fazzoletto nero calato sulla fronte, il volto di Simona assumeva tinte cadaveriche, i lineamenti finissimi e immobili oscurati da una tetra severità, gli occhi illuminati da un riflesso di odio e d'angoscia sovraumana. Ma chi più attirava l'attenzione di Gabina era la vista di un estraneo, vista che la costringeva appunto a restare fuori. Seduto anch'esso vicino al focolare, ma legato solidamente con una corda di pelo alla vecchia sedia che ornava sola la cucina, una sedia grossolana che restava sempre in un angolo buio, non toccata da nessuno, ma spesso guardata cupamente da Simona. Gabina non aveva mai veduto prima d'allora il volto dell'estraneo, che pure indossava il costume del villaggio, e perciò l'esaminava curiosamente, chiedendosi chi fosse e perché fosse lì, legato di notte. Era un bell'uomo sulla quarantina, i capelli biondi, rossastri, ondeggianti sull'ampia fronte abbronzata, gli occhi grigi, acutissimi, e con una magnifica barba rossa cadente sul petto. Un'atroce espressione di spasimo gli sconvolgeva tutto il volto e sulla fronte gli brillavano, al riflesso del fuoco, grosse gocce di sudore, ma non era pallido come gli altri. Gabina certamente non percepì tutti questi particolari, ma comprese benissimo che là dentro, nella cucina nera rischiarata appena dal fuoco e da una specie di lampada a quattro becchi, di latta annerita dal fumo di lucignolo posta nel forno e che andavasi spegnendo, accadeva qualche cosa di misterioso, di straordinario, ma incapace di darsi qualsiasi spiegazione, rimaneva muta e immobile dietro la porta, la fronte incastonata alla fenditura, gli occhioni grigi, rassomiglianti a quelli dell'uomo legato, spalancati e avidi. Tremava di nuovo. Svanita la curiosità, la paura angosciosa di prima le gravava nuovamente sul cuore e si domandava se tutto non fosse un brutto sogno. Gelidi soffi di vento le percuotevano le spalle mal coperte. I suoi piedini e le sue mani, tutta la sua personcina ormai pareva di neve, e l'acqua che invadeva il cortile saliva, saliva ingrossata dalla pioggia furiosa. Presto l'avrebbe tutta bagnata, ma lei non se ne accorse. Provava tanto freddo che sentiva una pazza voglia di piangere, eppure non si muoveva. Un nodo le serrava la gola e qualche singhiozzo arido, spasmodico, le contorceva le labbra rese livide dal freddo e dallo spavento, perché ciò che vedeva e sentiva avrebbe atterrito un uomo forte, nonché lei, debole animuccia, di 9 anni appena. «Elias! Elias!» esclamava il padre di Simona. «È inutile che tu urli chiedendo aiuto. Nessuno verrà, perché la procella nasconde il tuo grido. Nessuno verrà. Tu devi morire lì, legato alla sedia ove ti assidevi ogni notte 10 anni fa. Ti ricordi, miserabile, ogni notte, come fidanzato leale ed onesto, alla sedia che abbiamo gelosamente conservato per 10 anni, che ti aspettava, che getteremo sul fuoco, intrisa del tuo sangue, vigliacco. Difenditi, diceva cupamente Simona, se non ci dai una sola scusa, almeno una, del tuo vile procedere, la tua morte sarà orribile. Difenditi, adduci un attenuante e con una fucilata tutto sarà finito. Se no, guai a te. E sei tu che parli così, rispose Elias. Tu, donna, tu che ti mostravi la bontà in persona, tu, t'odio, tu m'hai disonorata, tu che eri il mio fidanzato, la mia vita, mi hai tradita, mi hai perduta. Il dolore ha ucciso in me ogni sentimento umano. T'odio e da 10 anni non sogno che la vendetta. E che cosa è, vigliacco, l'angoscia che tu provi stanotte in confronto di ciò che ho sofferto io? T'odio ed io sola, ho spronato i miei alla vendetta. Uccidetemi dunque, mormorò Elias. Ma pensate che c'è una coscienza, un Dio? Ci aggiusteremo noi con la coscienza e con Dio, esclamò Tanu, uno dei fratelli, con un sorriso crudele che lasciò vedere 2 fila di denti bianchissimi, forti, da belva, scintillanti al riflesso del fuoco. La coscienza e Dio, saltò su Simona come una vipera. Ne hai avuto tu coscienza? Hai tu pensato a Dio? Elias chinò il capo. In nome di nostra figlia, disse. Ah, dunque sai che ho una figlia? Sì, lo so. Se tu vuoi, io la legittimo. La piglierò meco e un giorno sarà ricca, perché io lo son diventato, e con l'altra non ho figli. Come parli? Gridò Predu, l'altro fratello. Non hai dunque ancora compreso che non uscirai di qui né vivo né morto? e accarezzò lungamente la canna del fucile che teneva sulle ginocchia, dicendo con crudele lentezza: «Ti massacrerò io. Io, che ero il tuo amico, che ti ho introdotto nella nostra casa dove lasciasti la sventura e il disonore, ti ucciderò io e ti porrò io sottoterra, tristo serpente miserabile. Ma con chi ti credevi tu, eh? Con chi ti credevi? La nostra famiglia ha vendicato sempre le offese ricevute, e noi stanotte, noi che ti abbiamo cercato per 10 anni, in tutti i villaggi della Barbagia, per i monti nevosi e per le gole diruppate, noi laveremo con il tuo sangue la macchia impressa al nostro nome!» «Simona, Simona!» mormorò il prigioniero volgendole spaventato uno sguardo supplichevole. «Simona, nostra figlia!» «Taci! Non nominarla, è un fiore nato dalla colpa, ma puro come le nevi del Gennargentu. Tu la profani nominandola, perché sei vile e infame. Tu non le sei nulla, suo padre è Dio. Ma tu non le vuoi bene, Simona, se l'ami, lasciami vivere.» Un lampo brillò negli occhi foschi della donna, che rispose: «Io adoro mia figlia e vivo solo per lei. Se essa sparisse dalla mia esistenza, tutto crollerebbe intorno a me e sarei la più sfortunata fra le donne. Se l'amo, la mia figlia, la povera figliolina mia, è tutto il mio amore, la mia felicità. Ma ti ripeto di non nominarla. Il suo ricordo, nonché muovermi ad una pietà impossibile in me dopo tutto ciò che è accaduto, accresce il mio odio e la mia sete di vendetta, e non vedo l'ora di saperti sottoterra, affinché quando essa mi chiederà di suo padre, io possa dirle: è morto.» «Dunque è deciso!» gridò Elias. «Uccidetemi dunque. Vedete che son pronto. Saprò morire, perché non sono vile, come voi credete, perché serrai non fu mia colpa, ma del caso e per volontà di Dio. Uccidetemi. Uccidetemi», parve ripetere il lugubre fischio del vento. I 5 personaggi di questa tragedia rusticana tacquero un momento. Una calma terribile regnava nei loro volti e il fuoco continuava a illuminare la scena con tinte sanguigne e funebri chiaroscuri, scena degna del fosco Caravaggio. Alla fine Simona esclamò: «Racconta dunque perché mi hai tradito, senza scusa alcuna, dopo 2 anni di fervido amore. Se ti ricordi, dovevamo sposarci subito perché io ero madre. Tu partisti con un cavallo carico di castagne, di formaggio e di arnesi di legno che avresti venduto a Nuoro per comprarmi l'anello e i gioielli di sposa. Dovevi ritornare fra 5 giorni e mi lasciasti quasi piangendo. Sono trascorsi 10 anni. 10 anni d'angoscia, di lacrime ed odio, ma mi parieri e non ritornasti. E un mese dopo ti seppi sposo ad una fanciulla di Fonni. Racconta, se è una scusa, ti ripeto, ti uccideremo con una sola fucilata. Altrimenti, come è vero Cristo, come è vero che sei lì legato, ti bruceremo vivo.» L'accento di Simona era così sincero che un brivido d'orrore fece ondeggiare tutta la maestosa barba di Elias. Tuttavia, dissimulando, rispose freddamente: «Non temo né il fuoco né la palla. Pure vi dirò com'è accaduto. Non fu colpa mia, ripeto, ma volontà di Dio.» E cominciò: «Sì, sono 10 anni e pare ieri, Io partii pensando a te, disegnando la nostra vita a venire. Ma Dio volle altrimenti. Ero 2 ore distante da Fonni, ove contavo di passare la notte per proseguire l'indomani verso Nuoro, allorché cominciò a nevicare. Non ne feci caso, abituato com'ero a tutte le intemperie, e proseguii per il sentiero diruppato, attraverso le gole dei monti, camminando a piedi davanti al mio cavallino tanto carico. E cammina, cammina. Il vento mi batteva la neve sul volto, appiccicandola alle mie vesti, alle mie mani, persino alle ciglia e alle labbra. In breve il mio pastrano ne fu tutto coperto. Coperte le bisacce e la groppa del cavallo. Il sentiero sparve sotto la neve, ma io, che mi credevo pratico dei luoghi, proseguii senza turbarmi, in linea retta, gli occhi fissi sull'orizzonte dove ogni tanto credevo scorgere il profilo di Fonni. Il vento urlava pazzo fra le montagne, la notte piombava e la neve cadeva sempre, ammucchiandosi sui miei passi. E nessun'anima viva interrompeva la solitudine selvaggia dei monti. Soli noi. Io, che cominciavo a perdermi d'animo, bagnato fino alle ossa, cominciando a credere di essermi smarrito, già che Fonni non compariva più sul mio cammino. E il povero cavallo che tremava tutto e non poteva andare più innanzi. Intanto la neve ingrossava, per ogni passo occorreva un quarto d'ora e le tenebre si facevano sempre più folte. Mi pentivo di non essermi fermato in un ovile incontrato mezz'ora prima che la neve incominciasse e dove il pastore mi aveva invitato a passare la notte pronosticandomi la vicina bufera. E ad un tratto, disperato del tutto, pensai di dar volta e ritornare là. Decisi di salire a cavallo, perché mi era impossibile proseguire a piedi, ma siccome l'animale era estenuato più di me, così gravemente carico come si trovava, lo scaricai di tutta quella roba che, come meglio potei, misi al sicuro sotto un albero, sperando di ritrovarla l'indomani. Io montai e via. Avanti, dicevo amorevolmente al mio povero cavallino, stanotte ci riposeremo laggiù, e domani sorgerà un bel sole che ci permetterà di ritornare qui. Ripiglieremo la nostra mercanzia e andremo a Fonni, dai, ove non avremo più nulla da temere. Avanti, avanti. Per un po' il cavallino parve partecipare alle mie idee, ma a un punto rallentò il passo e finì col fermarsi. Invano lo aizzai, lo carezzai, lo percossi, ma non si mosse più, ed io dovetti smontare e ripigliare il cammino a piedi, trascinandomi dietro a stento la povera bestia. Oh, che notte orrenda! Se durassi 1000 anni non la scorderei mai e mai. Il vento era cessato. Ma ora la notte regnava fonda e desolata sulle montagne e la neve cadeva sempre. Una lieve luce bianca tramandata da essa mi permetteva di non cadere in qualche precipizio. A poco i miei occhi si velavano, le gambe mi si intorpidivano sotto le ghette bagnate e tutto il mio corpo diventava freddo e inerte come la neve su cui mi trascinavo barcollando. Una volta io e il cavallo cademmo in un fosso. Io mi rialzai a stento, ma il cavallo non si mosse più, né io pensai ad aiutarlo. Ripresi la via. Ero interamente coperto di neve. Grosse lacrime mi cadevano dagli occhi e finivano confondendosi col nevischio che mi imbiancava la barba. Le mani mi pendevano inerti e gelate sotto il pastrano freddo e pesante. Ma i piedi andavano automaticamente, a caso, barcollando. E non un lume appariva nella notte, non una voce umana risuonava in quella funebre solitudine. A manca e a destra i picchi bianchi si innalzavano perdendosi nel cielo color di cenere. Dietro non scorgevo nulla attraverso la nebbia che scendeva lentamente dall'orizzonte e che presto mi avrebbe attorniato. Davanti la china si stendeva sotto i miei piedi, piena di burroni e di precipizi. Non era certo questa la strada percorsa qualche ora prima, no, e l'uvile non poteva comparire innanzi a me perché mi ero smarrito. Oh, ma perché non avevo proseguito verso Fonni, Forse non stava poi tanto lontano dal sito dove ho lasciato le bisacce. Forse. Le forze mi venivano meno. Dopo mezz'ora di faticoso inutile cammino, la nebbia mi raggiunse, acre, densa, nera, mi circondò e proseguì la discesa, togliendomi l'ultimo barlume di luce. Ancora un passo e sarei forse caduto in qualche abisso, D'altronde mi era impossibile continuare perché ora la neve mi giungeva al ginocchio e una volta affondai e mi riusciva a stento di trarne fuori i piedi. Ero bagnato sino alle ossa, non vedevo più. E come gli occhi, così mi si velò la mente. Caddi sulla neve e raccomandai la mia anima a Dio, pensando ancora a Simona. Elia stacque un momento, quasi oppresso dal ricordo di quella triste notte, forse confrontandola con la notte più triste ancora che trascorreva. «Prosegui», disse Simona. Il suo accento non era più feroce. I suoi occhi stavano fissi al suolo e l'espressione truce del suo volto andava insensibilmente sfumando. Elia se ne accorse, sussultò di speranza, poi riprese. «Quando rinvenni, era giorno alto. Mi trovai steso in un letto caldo, in fondo a una cucina grandissima, nel cui centro, nel focolare di pietra, ardeva un enorme fuoco il cui tepore giungeva sino a me. Dalla quantità di stoviglie e masserizie che arredavano la cucina, arguì di trovarmi in casa di gente benestante. Una ragazza preparava il pranzo accanto al focolare e al suo costume la riconobbi per Fonnese. Dunque ero a Fonni, ma chi mi ci aveva trasportato? Chi mi aveva salvato? Che differenza tra il mio stato di 10 ore prima e il presente, fra il letto di neve sotto il cielo nebbioso con la morte al lato e il letto caldo in cui mi svegliavo e la bella ragazza che mi stava ora vicina. Sì, proprio una bella ragazza. Quando accortasi di me, mi si accostò, la guardai meravigliato, chiedendomi se non era una visione. Non avevo mai visto una bellezza simile, solo la nostra Madonna del latte dolce nei giorni di festa. Così gli occhi grandi e neri, così i capelli, così la pelle color di rosa, la bocca piccola, il naso profilato, il lungo collo bianchissimo, la persona tutta infine. Indossava una tiunca sola, stretta, che le disegnava le anche ben fatte, e lasciava vedere i piccoli piedi calzati da scarpette piene di fiocchi, un corsetto di alagio nero e il piccolo busto slacciato sulla camicia bianchissima, sotto le cui pieghe si modellava il seno nascente, perché la fanciulla poteva avere al più 18 anni. Ma se faccio tutti questi particolari, esclamò Elias, mentre gli occhi di Simona riprendevano il cupo lampeggiamento di prima, indovinando nella bella fanciulla fonnese la rivale che le aveva rapito l'intera felicità della vita, e per spiegarvi, in qualche maniera, la causa prima del mio traviamento. Io, dunque, la guardavo incantato, e mentre essa mi accomodava le coperte sulle spalle, un brivido mi passò per tutta la persona. E lo confesso, per un momento scordai la procella della notte, il cavallo morto fra la neve, le bisacce perdute e la causa per cui mi trovavo lassù. Thank you. Come stai? Mi chiese la fanciulla tastandomi il polso. Sono già 5 ore che tu vaneggi. Come ti chiami? E tu? Domandai io. E dove sono? Mi chiamo Cosima. Stanotte il mio servo, passando sulla montagna, ti trovò quasi morto sulla neve. Ti prese sul suo cavallo e ti portò qui. Sei affonni, sai? Dopo molte cure rinvenisti verso le 5 di questa mattina, ma subito t'assalì la febbre e il delirio, sché non potei sapere chi tu fossi. Le raccontai la mia storia, non tacendole il motivo del mio viaggio e le mie prossime nozze. «Devi essere ben povero», disse Cosima, «se per comprare gli anelli dovesti intraprendere un viaggio così». «No», risposi io. Non sono tanto povero. Ho un chiusetto piantato a castagni che mi rende 20 scudi ogni inverno e ho buone mani per lavorare. Ma devo andare a Nuoro di tanto in tanto per vendere i miei prodotti. E ho anche un carro, i buoi e la casa. Non sono proprio così povero. E anche Simona mi porterà qualche cosa. Parlammo così lung'ora, con la massima confidenza, come vecchi amici. E Cosima mi disse a sua volta che era orfana e ricca. Amministrava da sé, essendo pochi mesi prima morto il suo tutore, e aveva una serva e 2 servi, uno contadino. L'altro, quello che mi aveva salvato, pastore. Possedeva la casa, un orto grandissimo, una tama e molto bestiame. Quando mi volli levare, Cosima me ne impedì dicendo che ero malato e che il medico, chiamato la notte al mio letto, aveva severamente ordinato di non lasciarmi non solo ripartire, ma neppure levare dal letto. E restai. Peppa, la serva, mi diede una scodella di brodo e mi ripeté tutto ciò che la padroncina mi aveva detto, compreso l'ordine del medico. Infatti il freddo e la febbre non tardarono a ricomparire, una febbre gagliarda che mi faceva saltare nel letto, che sconvolgeva tutto a me intorno in un vortice pazzo e vertiginoso. Rimasi così tra la vita e la morte per una settimana. Nei lucidi intervalli pregavo Cosima di mandare a dire a Simona il mio stato per rassicurarla sul mio ritardo. E la ragazza mi diceva sempre di sì, scongiurandomi a star tranquillo. In quelle ore di sofferenza e di spasimo pensavo sempre a Simona, ma i miei occhi e il mio pensiero sconvolto dalla febbre vedevano soltanto Cosima. Cosima bella, che andava di qua e di là in punta di piedi per non disturbarmi, che si chinava sovente sul mio letto posandomi in fronte la mano fresca, che vegliava intere notti al mio capezzale, magnetizzandomi coi suoi occhi di bambina innocente e perciò più pericolosa. E tutte le cure e le attenzioni che mi dava, senza quasi conoscermi, mentre destavano in me la più profonda riconoscenza, mi facevano pensare con dispetto alla strana indifferenza di Simona, che non dava segno di vita, mentre io morivo lontano dal mio paese, per causa sua e pensando a lei. È vero che gli altri miei parenti non si facevano vivi, ma io non badavo e non pensavo a loro. Dopo una settimana cominciai a sentirmi meglio e il medico mi disse che fra 8 giorni sarei stato in grado di ritornarmene al mio villaggio. E io pensavo con dolore al cattivo esito del viaggio e al ritardo delle nostre nozze. Il cavallo e le bisacce non s'erano potute rinvenire benché Cosima avesse mandato i servi sulle montagne. E una notte, procellosa come quella in cui m'ero smarrito, sentii la porta della cucina aprirsi leggermente ed entrare una persona che sulle prime non distinsi bene. Poteva essere mezzanotte. Il vento rumoreggiava sopra il tetto, coprendo ogni altro rumore umano. Nel focolare il fuoco coperto di cenere mandava ogni tanto una fiamma azzurrognola che illuminava debolmente la cucina. A quel chiarore incerto credetti riconoscere Peppa, la persona entrata, e pensai che venisse ad assicurarsi se stavo bene. Io finsi di dormire, ma con gli occhi semichiusi. La ragazza si avvicinò in punta di piedi al mio letto, si fermò e mi guardò a lungo con gli occhi sfavillanti nell'oscurità. Un tremito allora mi invase tutto, mio malgrado, perché non era Peppa quella, no, era Cosima, che mai voleva, perché mi guardava così, perché tremavo tutto sotto il suo sguardo. A un tratto si chinò su di me e mi baciò. Le sue labbra ardevano come brace ed io sussultai, infatti, quasi mi avesse toccato un ferro rovente. Credendo di avermi svegliato, Cosima diede un passo indietro e andò leggermente a sedersi sul focolare, ma io non mi mossi e continuai a fingermi addormentato. Rassicurata, Cosima rimuginò il fuoco e chinò il capo sulle braccia conserte sui ginocchi. Mi sembrò che piangesse. E non saprei dirvi ciò che intanto accadeva dentro di me, ma certo avevo completamente dimenticato il cavallo, le bisacce e le nozze. Il bacio di Cosima mi ardeva il volto e mille confusi pensieri passavano nel mio cervello. Era un sogno dunque, eh? O che significava ciò? Che Cosima si fosse innamorata di me, così in pochi giorni, lei così bella, giovine e ricca, di me, estraneo, sconosciuto, che la sapeva promesso sposo a un'altra donna. E non potevo credere ai miei occhi, ma intanto mi vedevo la bella fanciulla là, nella penombra, piangere silenziosamente. E il cervello mi sconvolgeva e il sangue mi ardeva istintivamente per le vene. Mio Dio, che tentazione! Se Cosima mi avesse ribaciato, mi avrebbe perduto, nonostante tutti i miei buoni propositi. Ma per quella sera si ritirò senza neppure guardarmi. L'indomani la vidi pallida e con gli occhi rossi. Non le dissi nulla, ma in un momento in cui non c'era nessuno, mi vestii e quando essa entrò le dissi che io volevo partire. Hai ragione, essa rispose fredda fredda. Ti abbiamo molto maltrattato e certo non vedi l'ora di andartene. Ma Dio ne guardi, gridai. Anzi, avete fatto tutto ciò che non meritavo. Mi avete salvato la vita ed io me ne ricorderò sempre. Voglio andarmene per toglierti il disturbo, Cosima. Che cosa hai tu detto? Ma mi prendi per un animale, eh? Io non so cosa fare per sdebitarmi di tutto ciò che ti devo. Parla, chiedimi ciò che vuoi e farò tutto per te. Non avevo ben pronunciate queste parole che già me ne pentivo, perché vidi gli occhi di Cosima brillare di gioia. Ah, se mi avesse chiesto l'impossibile di amarla, mi rispose. Allora rimani finché sarai ben guarito. Rimasi, tanto più che mi sentivo incapace di intraprendere il viaggio, così debole col tempo pessimo che imperversava. Ma non mi sentivo tranquillo e presentivo vagamente avrei finito col cedere alla misteriosa seduzione di Cosima. Lottavo con tutte le mie forze, ma la sua soave immagine si imponeva al mio pensiero e il ricordo del suo bacio mi faceva tremare più della febbre. Invano pensavo intensamente a Simona, al suo stato, alle mie sacre promesse, e quanto più forte era la mia decisione, ecco Cosima là, davanti a me, affascinandomi col suo sorriso, col suo sguardo fisso nel mio e col quale mi diceva tante cose che non osava esprimere a voce. Signore Dio, che spasimi, che tentazioni, che guerra! Io piangevo come un bambino, e più di una volta, nella notte fonda, mentre imperversava la procella, fui per fuggire da quell'inferno, dicendomi che era meglio morire tra i monti che vivere così. Perché mi avevano salvato? Perché? Il dolore interno cresceva, il mio male. Avevo la febbre nel sangue e nell'anima e mi pareva di odiare Cosima, a cui dovevo tanto. Cosima, che ogni notte veniva a darmi il solito bacio all'oscuro. Così non poteva durare. Finii col credere che tutto fosse un sogno, un'opera del demonio, e fisso in quest'idea decisi di accertarmene. Non l'avessi mai fatto. Una notte, mentre Cosima mi baciava, le afferrai le mani e spalancando gli occhi la fissai alla luce incerta del fuoco. Ella non disse nulla, ma tremò tutta e aspettò che parlassi. Cosima, che vuol dire ciò? Chiesi severamente. Essa cadde in ginocchio e nascondendo il volto fra le mani mormorò: Perdonami, ma io t'amo, t'amo da morirne. Cominciai a tremare, pure facendo il forte, esclamai: Ma che hai detto, Cosima? Ma sei pazza? Ma non sai dunque che sono ammogliato? Non è vero. So tutto io. So che sei fidanzato e so lo stato in cui si trova Simona. Però so anche che tutto il villaggio dice che tu non sei il solo padre di Cosima! Gridai fuori di me, interrompendola. Non calunniare nessuno! Dimmi che mi ami, che mi vuoi, ma per Dio non calunniare Simona! Io dico solo ciò che ho inteso, ma non gridare così. Peppa potrebbe svegliarsi e accorgersi di tutto. Non perdermi perché ti amo. Era così supplichevole che, abbassando la voce, le chiesi, fremendo, di spiegarmi le sue orrende parole. Lei mi raccontò mille storie che non ricordo bene, che non sentii bene, ma dalle quali emergeva chiara per me una sola cosa. Che ero mistificato in una guisa infame, che Simona non mi amava, ma lo fingeva per coprirsi di una colpa di cui non io solo ero il complice. Oh, che orrore! Oh, che orrore! Che miserabile! Esclamò Simona interrompendo il racconto di Elias, livida in volto e agitando le braccia. Ma Tanu, il fratello, che la pensava diversamente, ascoltando con acre sorriso di incredulità, sicuro che tutto il racconto fosse una fiaba, calmò a stento la sorella e disse a Elias con accento beffardo: Prosegui e sii breve. Sarò breve. Cosima mi promise delle prove su ciò che mi diceva, poi, tutt'a un tratto, si mise a piangere, disperatamente, singhiozzando. Ebbene, chiesi, sorpreso, e ora perché piangi? In realtà non potevo neppure io trattenere le lacrime e un nodo mi serrava la gola. Credevo e non credevo a ciò che Cosima mi aveva detto e mentre sentivo una pazza voglia di schiaffeggiarla, avrei anche voluto baciarla. Dicendole t'amo, t'amo e disprezzo Simona. Perdonami, ripeteva essa con la voce rotta dal pianto. So che non puoi amarmi e che ami quella. Perdonami se non ho potuto resistere, ma ti amo tanto, tanto che sento morirmi. Ma se tu non avrai pietà di me, accadrà qualche cosa di fatale, Elias. Cosima, dicevo io, come puoi tu amarmi? Io sono povero e i tuoi parenti, anche se io ti amassi, non vorrebbero che io non ho parenti. Io sono padrona di me e farò sempre ciò che meglio mi piacerà. Ma tu non puoi, tu non vuoi amarmi. Tu ami quella, e accentuava con disprezzo la parola quella. Tu non vuoi e mi lascerai morire, Ah, Elias, se tu sapessi come soffro. Io ti ho amato dal primo vederti e subito mi accorsi che la tua entrata in casa mia doveva essere la mia morte. Ma io non ti chiedo nulla, nulla. Se vuoi andartene, vattene. Ma ricordati di me. Fa conto di non aver inteso nulla dalle mie labbra e sposa Simone. Ma quando sarai infelice, rammentati che io sono più infelice di te. Così, Cosima parlò a lungo, sempre china su di me, bruciandomi il volto col suo alito ardente, bagnandomi le mani con le sue lacrime. Non sapevo in qual mondo fossi e mi morsicavo le labbra, trattenendo a stento il pianto e le bestemmie che insieme mi salivano nel cuore, dal cuore che mi saltava in bocca. Il fuoco si spense e rimanemmo all'oscuro. Addio, addio, disse Cosima. Ora me ne vado. Domani partirai e non ci vedremo più. Ricordati di me, Elias. Ricordati. Vattene pure. Io non ti chiedo nulla. E non mi chiedeva nulla. Ma intanto mi copriva il volto di baci e di lacrime, lacrime che parevano gocce di piombo liquido, baci lunghi, pazzi, che mi bruciavano le labbra, gli occhi, le guance, dandomi le vertigini e togliendomi la poca ragione rimastami. Cosima, risposi con voce rauca, stringendole la testa fra le mie mani e ricambiandole i suoi baci. Cosima, io t'amo e rimarrò. 2 giorni dopo, conchiuse Elias, un prete venne in casa di Cosima e ci sposò, segretamente. Io avevo sempre la febbre e operavo automaticamente, senza vedermi quasi di nulla. Lo stesso giorno furono poste le pubblicazioni e 3 settimane dopo, davanti alla legge, ero per sempre legato a Cosima. Sicché, quando passati i primi ardori, ritornai in me e mi avvidi del malfatto e mi convinsi che le voci correnti sul conto di Simona erano calunnie. Era troppo tardi. E chi ci assicura che tutta questa storia non sia una fiaba? Esclamò Tanu con una voce terribile. Elias chinò il capo e nei suoi occhi morì la speranza. Nel volto dei suoi giustizieri, niente commossi dal suo racconto, egli vedeva la sua condanna e provava il sovrumano strazio del condannato a morte nel fior degli anni, ma non voleva dimostrarlo per non parer vile. È vero, disse soltanto, nessuno può difendermi. Rivolse uno sguardo a Simona, ma i suoi occhi erano lontani. E d'altronde, anche volendolo, essa non avrebbe più potuto salvarlo. Tu morrai, sentenziò cupamente il padre. Si fece un lungo silenzio. La sorte di Elias era decisa. Egli non doveva uscire da quella casa fatale, ove 10 anni prima aveva trascorso tante ore felici. La storia di Cosima non aveva per nulla alterato i cruenti propositi della famiglia disonorata, e il fucile brillava sempre fra le mani di Predu, che si considerava la causa prima della sventura di Simona. E poi ora, era una questione di vita o di morte. Perdonando ad Elias, essi si perdevano perché egli si sarebbe certamente vendicato di quella terribile notte, e vendicato a dovere, ricco e possente come si trovava. Dunque, doveva morire. Nessun fremito di paura o esitazione tremava in quei cuori induriti da una vita aspra e stentata che avevano per religione la vendetta, l'odio per Dio. Una notte essi avevano giurato, intorno a quel medesimo focolare, su quello stesso fuoco che mai si spegneva, di lavare col sangue l'offesa ricevuta. E attesa per mesi ed anni, finalmente giungeva l'ora sognata. E si accingevano ad uccidere un uomo con raccoglimento quasi religioso, sicuri di compiere un dovere, convinti di mancarvi se perdonavano. A fronte alta, davanti a quel Dio di cui ignoravano le massime, ma che supponevano crudele, al pari di loro. «Vattene», disse Predu a Simona. «No, rimango fino all'ultimo», rispose essa con voce ferma, che fece trasalire vivamente Elias. Predu alzò il fucile. Il vento, la pioggia, i tuoni scrosciavano fuori con indicibile fragore. Parevano urli umani e rovinare di montagne, la giusta ira di Dio per il delitto che stavasi per consumare in quella casa nera e desolata. Predu mirò Elias, ma mentre stava per calcare il grilletto, un colpo secco e forte, che non era certo causato dal vento, batté sulla porticina sprangata che dava sul cortile. Si guardarono tutti spaventati, le labbra pallide, il cuore in moto, e il fucile ricadde sulle ginocchia di Predu. Chi poteva essere? Erano dunque scoperti, perduti. Ma repente Simona si alzò di scatto e gridando con terrore «Gabina! Gabina!» si slanciò verso la porta, a salti, come una iena ferita, e aprì. Trovò infatti la piccola piccina stesa per terra, bagnata e svinuta, la piccina che, visto e udito tutto, non aveva potuto resistere allo spavento e all'orrore. «Figlia mia, Gabina, figliolina mia!» gridò Simona, prendendola fra le braccia e portandola accanto al fuoco. Vistala così livida, fredda, bagnata, con gli occhi chiusi e il volto scomposto dalla paura, la crede morta, e dimenticando Elias che divorava la bimba con gli occhi, si mise a piangere spasmodicamente, chiamandola con i più dolci nomi, spogliandola delle vesti inzuppate e riscaldandole i piedini contratti e baciandola furiosamente. Ma Gabina non dava segno di vita. «Gabinetta, Gabinetta mia, figlia mia, cuor mio, dolce cuor mio, oh, è morta la figlia mia adorata, la sola mia gioia, fiorellino mio, povera, povera mia, come faccio io, Dio mio, è morta, vedete, babbo mio, toccatela, è morta, è fredda, è morta!» Simona gesticolava e smaniava, pareva impazzisse. A momenti urlava, a momenti sorrideva, sembrandole che Gabina tornasse in sé, e poi ricominciava a piangere come pazza. Tanu e Predu intanto si guardavano confusi e interdetti. Certo, la piccina aveva visto e inteso, e dunque Elias taceva e fissava sempre la bimba, cupo e disperato. Oh, se fosse morta, se fosse morta davvero. Zio Totò, invece, il padre di Simona, che era molto superstizioso, sorrideva amaramente, pensando che là sotto stava la mano di Dio, che li avvertiva. La luce inondava l'anima del vecchio, e un gran pensiero gli brillava nella mente. Prese Gabina dal grembo di Simona e la pose fra le braccia di Tanu, dicendogli: «Portala su, a letto, e tu, Predu, corri fuori a far venire subito il medico». «Ma babbo!» esclamò il giovane spalancando gli occhi e accennando Elias, mentre Tanu, obbediente, usciva con Gabina fra le braccia e Simona dietro, col lume. «Va!» rispose il vecchio. «Vai, ti dico, non accadrà nulla di male!» Fidente nel padre, Predu, che adorava la nipotina e che anch'egli credeva morta o in fin di vita, depose il fucile e uscì. Dopo un momento, zio Totò si avvicinò alla porta e chiamò Simona. E quando essa fu scesa, il padre le disse, con voce solenne e misteriosa: «Simona, Gabina ha visto tutto. È la mano di Dio, Simona». La giovine comprese, rimase immobile, muta, gli occhi fissi su Elias, grandi occhi nel cui fosco brillare si leggeva una fiera battaglia interna. «È la mano di Dio», ripeté il vecchio. A un tratto, Simona si slanciò su Elias, sciolse le corde, prese per la mano il prigioniero, lo condusse nel cortile, gli aprì il vecchio portone e lo spinse via, dicendogli: «Vattene e ricordati di tua figlia». E rimase lì, finché il passo di lui non morì in lontananza, fra gli urli della procella notturna.